Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Buongiorno o buonasera, dipende da dove trovate, perché Radio Imago, come sapete, va su web e quindi in diverse parti del mondo può essere giorno o notte. Quindi dovunque vi troviate, qualunque orario sia, io vi auguro un felice ascolto. Oggi Emanuela, dalla sua finestra Artemisia, viaggio al centro del colore, vuole parlarvi del colore nero. Già questo titolo contiene in sé una contraddizione e poi andremo a vedere come mai. Il nero è una tinta che fa parte della nostra vita e che ha un ruolo molto importante nella moda, nell'arredamento, nel trucco, negli oggetti che ci circondano e nel considerare gli effetti che questo colore produce sul resto, su tutto ciò che lo circonda. Quando acquistiamo qualche cosa ci poniamo spesso il problema di scegliere la tinta, si tratti di un abito o di un'automobile, e molto spesso ci capita di prendere in considerazione il nero, anche se, come vedremo, ha delle risonanze e delle implicazioni di tipo psicologico e convenzionali anche, che a volte ci condizionano un po'. Vedremo in quali casi il nero ha una valenza positiva, quando c'è la negativa, e proveremo anche a immaginarci come può essere il mondo senza il nero, perché, tenetevi forte, vi faccio una rivelazione. Siete davvero sicuri che il nero esiste? Se ci pensate bene, dopo questa trasmissione, scoprirete che il nero non c'è.
Nobody else in the world. na 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 na.
Cari internauti, parliamo dei pigmenti che producono il colore nero. Il nero, dicevamo, è un colore che forse non c'è, nel senso che rappresenta la totale mancanza di luce. Infatti è il contrario della luce. Il nero assoluto è il buio. Il nero mescolato con altri colori li scurisce, però li rende anche sporchi e sordi di tono. Qualche volta il colore nell'arte è stato usato, il colore nero, come fondo, quindi come imprimitura, come preparazione per andare sopra poi con colori diversi. In questo caso si chiamava proplasma, quindi faceva da proplasma ad altri colori e aveva il, diciamo, il pregio di ravvivarne le qualità, a patto che i colori fossero di una certa densità e di un certo spessore. L'importanza del nero per far risaltare tutti i colori era conosciuta fino dalle epoche più remote. Nella pittura romana, per esempio, le frasche, le ghirlande venivano spesso dipinte su proplasmi neri, e così pure si è fatto nel Medioevo e anche durante il Rinascimento. Il nero nella pittura ad olio ha il difetto di asciugare lentamente. Il nero nell'affresco invece riesce male, tranne quello ottenuto con carbone di quercia. Per ottenere le tonalità molto scure che si avvicinano al nero, si sono usate spesso delle mescolanze, cioè sono stati mescolati dei colori diversi, ad esempio oltremare e terra di siena bruciata. C'è un gran campo di neri, una grande varietà. I più famosi sono il nero d'avorio e il nero di vite, che sono considerati dai pittori più importanti. Il nero d'avorio è un nero che proviene dalle ossa che vengono bruciate e pestate finemente, mescolate poi con dell'olio. Il nero d'avorio autentico è molto bello, è una tinta vellutata, calda, molto resistente ed è anche molto coprente. Un altro tipo di nero che viene molto usato è il nero di vite, che si ottiene bruciando dei tralci di vite. Naturalmente vi parlo dei colori naturali. Oggi in commercio ce ne sono una grande quantità che sono anche di derivazione chimica. Però il nero di vite e il nero di avorio si trovano. La tonalità del nero di vite, che è ottenuta bruciando e polverizzando i carboni del legno della vite, produce un colore assolutamente stabile che resiste molto bene all'azione degli acidi e degli alcali. Ha una tonalità meno calda di quella del nero d'avorio e ha una tendenza all'azzurro.
So clear right now, it brings in the-
Vorrei farvi pensare agli oggetti neri, alle cose nere che ci circondano e alle associazioni che questo nero ci porta. Quindi concentratevi e provate a visualizzare nella vostra mente le ali del corvo, la pelle di Naomi Campbell, il nero di seppia, la mosca, il nero fumo, il carbone, l'ebano, il fondo di un pozzo, il dorso del pinguino, il pelo di un gatto, il caviale, l'uomo nero, i semi della papaya, il pipistrello, il mantello di Batman, l'inchiostro di china, le pupille, l'abito clericale, il catrame, i quadrati sulla scacchiera. Pensando ad un abito integralmente nero, ciascuno di noi lo colloca in una situazione differente. Per qualcuno può risultare un abito raffinato di estrema eleganza, per qualcuno potrà essere l'abito che ti smagrisce perché il nero assottiglia la figura e distrae l'attenzione. E una delle associazioni più frequenti con il colore nero è quella del lutto. Ed effettivamente nella nostra cultura la prima codificazione del nero, quella che in forma superstiziosa resiste e accompagna tutte le altre, è la codificazione luttuosa, una diretta emanazione del nesso che c'è tra il nero e la morte. Spesso è un dato culturale, locale, che non è assolutamente universale come significato, però i significati psicologici del colore nero spesso partono da questo assunto.
Now I cry, 'cause you're the one who saved.
Sempre Manuela Sura del Mago mi sta parlando del colore nero. Parliamo di cromoterapia. È un tema di cui avevamo già trattato in precedenza. Il nero, dicevamo, snellisce la figura. Può essere portato di sera, però andrebbe evitato di giorno perché blocca la penetrazione cutanea delle radiazioni elettromagnetiche dei colori e gli scambi con l'esterno. Noi viviamo di luce, abbiamo bisogno della luce che produce degli effetti fotochimici sul nostro organismo. Il nero è un colore che tende a devitalizzare la persona e, nel caso di biancheria intima, a raffreddare la sessualità, e a lungo andare rischia di danneggiare la sfera riproduttiva. Pensiamo a quanto sono gettonati i completi intimi in pizzo nero. Esalta il rosso e indica forza e potere. L'associazione con il rosso del nero evoca a volte ricordi di tipo satanista, associazioni con la sfera del mistero, con il male, con il diavolo. Con il giallo, il nero esalta il potere intellettuale, e con il rosa il potere sociale. Il nero comunque è da evitare in caso di depressione. Goethe è stato anche uno scienziato che ha studiato i colori e troviamo alcune sue riflessioni. Luce o tenebra? È esperienza comune che, trovandosi immersi in una totale oscurità, la visione è impedita. L'occhio si pone in condizione di massima ricettività e anche tutti gli altri sensi si destano. L'oscurità sembra ritrarsi, contrazione, e pone chi la osserva in condizione di muoversi verso di essa, espansione, quasi alla ricerca dei suoi confini. Non è esperienza comune invece sperimentare una luce pura, se non in condizioni di momentaneo abbagliamento. Anche qui, in piena luce, la visione è impossibile. L'occhio si pone in condizioni di massima insensibilità. Gli altri sensi si ottundono e la reazione è quella di ripararsi, quindi una contrazione, a fronte dell'invasività della luce in espansione. Quindi quali sono le condizioni che consentono la visione? Solo la presenza contemporanea, la mescolanza di luce e tenebra, il loro temperarsi a vicenda, che consentono la visione delle cose. Abbiamo provato tutti come, stando al buio, si sentono di più i suoni, si avvertono maggiormente le percezioni tattili, si diventa estremamente sensibili a tutto ciò che normalmente deleghiamo alla vista. Quindi il buio ci mette in contatto con la sfera della nostra percettività più profonda. Non so se succede anche a voi, ma a me capita spesso di avere le migliori idee dopo aver magari girato su un pensiero per tutta la giornata, proprio quando diventa buio, quando tutto il resto si spegne e rimane soltanto il nero della notte.
Once I held a moon, a lover's gift, if memory serves me right. Once I owned a sky where moons could drift and bathe my world in light. I held on to that moon as long as he was there, just holding me, but it means nothing to moons, you see. Once I held a moon, a lover's ploy, was not his to give. This is life, he said, and joy, but it wasn't mine to live. I let the moon slip through my fingers, and my love let go of me, but it means nothing to moons, you see. Sail through the night and you follow, you hitch up your heart to that moonlight glow.
Ricordo a tutti gli internauti che se volessero intervenire e scrivere qualcosa possono farlo all'indirizzo artemisia@radioimago.net. Provate a fare un'incursione nel blog che riguarda questa trasmissione e vedrete che ci sono delle immagini e potete anche trovare magari lo spunto per lasciare una traccia e scrivere qualcosa. Se lo farete io vi risponderò. Qualche suggerimento un po' più frivolo per l'uso del chiaroscuro, quindi i colori chiari e i colori scuri, in particolare il nero, i bruni. Nel trucco i toni chiari mettono in evidenza la parte che viene schiarita. Un mento schiarito appare più prominente, mentre scurire le parti laterali del viso può contribuire a renderlo più sottile. Il colore chiaro al centro della fronte dà al viso un'espressione più aperta, mentre sugli zigomi lo renderà più sporgente e sul dorso del naso contribuirà ad assottigliarlo. I toni scuri incupiscono perché assorbono la luce. Sono utilizzati quando occorre incavare un po' le guance o lateralmente al naso per snellirlo. Il colore scuro inoltre può essere usato per marcare le sopracciglia o per bordare gli occhi e dare quindi una luce più intensa allo sguardo. Le possibilità di giocare con il chiaroscuro sono illimitate e a livello ottico possono dare dei risultati molto interessanti. La tecnica è la stessa che viene usata in pittura per ottenere effetti di volume. Noi sappiamo ad esempio che i colori scuri tendono ad allontanarsi, soprattutto se sono freddi. Il colore nero è il più freddo e il più scuro di tutti. Il colore nero ha tra le sue valenze quello della assenza, della distanza, della lontananza, della protesta, del rigetto, del rifiuto. Qualche esempio: spesso le divise dei militari sono nere. Sono neri gli abiti talari, sono nere le divise, la cui scelta simbolica della tinta di infausta memoria ci ricorda molto bene l'epoca del nazismo, del fascismo. In generale il colore nero viene scelto da chi assume una posizione di netto contrasto rispetto alla norma. Ad esempio, i metallari, il rock hard usa il nero, i gruppi di protesta, la maglia nera dell'ultimo arrivato. Emanuela, sempre su Radio Imago, vi consiglia adesso una ricetta ispirata al colore nero. Non è molto facile trovare tra gli alimenti qualcosa di nero, però qualcosa c'è. La prima cosa che mi è venuta in mente, essendo io milanese, è un bel risotto al pesce e precisamente alle seppie con il nero. Quindi procuratevi. Gli ingredienti sono i seguenti: la cipolla affettata finemente, le seppioline, possibilmente piccole, che dovranno essere lavate e asciugate, un ciuffo di prezzemolo, del fumetto di pesce, la solita noce di burro. Quindi facciamo il soffritto, se piace si può aggiungere uno spicchio d'aglio che però poi andrà tolto dall'olio. Facciamo tostare il riso, girandolo ben bene con una palettina di legno perché non si attacchi. Aggiungiamo un po' di vino bianco e lo facciamo evaporare. Quando il vino bianco è assorbito completamente, mettiamo le seppioline tagliate a listarelle e le giriamo ben bene insieme con il riso. Aggiungiamo a questo punto il nero, che si vende in sacchettini e si trova facilmente sia in pescheria che al supermercato. Aggiungiamo poi lentamente il fumetto di pesce, che dovrà essere assorbito pian piano e girato sempre con una paletta. Il risotto è un piatto che cuoce in circa 20 minuti, ma non può essere abbandonato. È una ricetta che richiede sempre la nostra attenzione. Dopo 20 minuti circa il riso dovrebbe essere cotto. Tenete presente che il risotto deve essere sempre un po' al dente, quindi pur essendo morbido deve mantenere la consistenza e la separabilità dei chicchi. Aggiungiamo una noce di burro dopo aver spento la fiamma, copriamo con uno strofinaccio da cucina e aspettiamo un minuto che avvenga la mantecatura. Dopodiché possiamo disporre il risotto nei piatti dopo averlo ben bene mescolato e lo possiamo guarnire con un ciuffetto di prezzemolo riccio. Verrà fuori un piatto nero, scuro, molto attraente e anche molto saporito. Buon appetito! colori. Nell'arte si parla di pittura timbrica, pittura cromatica, ed esiste anche un tipo di linguaggio che è così definito acromatico perché non si concentra sulle valenze espressive dei colori timbrici, ma al contrario le evita. Uno di questi movimenti è il cubismo. Infatti, Picasso, Braque e Juan Gris rappresentarono spesso delle opere in cui evidentemente la scelta acromatica era precisa e molto determinata. Vi faccio un esempio che sicuramente tutti conoscete. Parlo di Guernica. È il nome di una cittadina spagnola che ha un triste primato. È un'opera molto grande che ha realizzato Pablo Picasso nel 1937. Questa cittadina è stata la prima in assoluto ad aver subito un bombardamento aereo e avvenne nell'aprile del 1937 ad opera dell'aviazione militare tedesca. L'operazione venne decisa cinicamente dai comandi militari nazisti semplicemente come esperimento. In quegli anni era già in corso la guerra civile in Spagna e il generale Franco cercava di attuare un colpo di Stato per sostituirsi alla monarchia legittima. Quando la notizia di questo crimine contro l'umanità si diffuse tra l'opinione pubblica, Picasso era impegnato a realizzare un'opera che doveva rappresentare la Spagna all'Esposizione Universale di Parigi del 1937. E così decise di realizzare questo pannello, che è di 8 metri di larghezza per 3,5 di altezza, in appena 2 mesi. Per poterla preparare gli servirono comunque molti studi, come dimostrano i 45 schizzi preparatori. Questo quadro è realizzato secondo gli schemi compositivi tipici del cubismo, dove lo spazio viene completamente annullato. La visione simultanea di vari frammenti rappresentano l'intensa drammaticità di una scena. Il colore è completamente assente. Il luogo centrale, diciamo il punto di riferimento che fa da perno alla composizione, è una lampadina. Intorno a questa si trovano figure, quella centrale del cavallo, quella a sinistra del toro, che rappresenta simbolicamente la Spagna ferita. Le figure intorno sono scomposte, frammentate e hanno tratti deformati per accentuare in modo espressionistico la brutalità dell'evento. C'è una donna che si dispera con in braccio il figlio morto. In basso c'è la testa mutilata di un uomo. Tra case e finestre appaiono altre figure e alcuni hanno lo sguardo incerto o un'espressione di terrore, tipica di chi cerca di fuggire da case che si sono improvvisamente incendiate. Guernica è l'opera che emblematicamente rappresenta l'impegno morale di Picasso e il suo, diciamo, le sue scelte democratiche. È stato un riferimento importante, ma la cosa che volevo segnalarvi e che volevo farvi notare è che Picasso qui non ha assolutamente utilizzato il colore per acuire l'intensità drammatica della scena e farci percepire l'evento proprio nel momento in cui sta accadendo. Ha usato contrasti di bianco, grigio e nero.
By another lover who leads me on, 'cause they know just how to give, just enough to get what they want, and then they're gone. Well, I've been there and done that before, but this time I'm going through another door. Give me something real now that I can feel. Want to choose me, don't refuse me, baby, show me what you've got and give me something real. Mm-hmm.
disguise. You shouldn't have to make your feelings a mystery, 'cause there's no room for surprise. No, not inside a heart that's aching for honesty, 'cause I've followed illusions before. Daydreams don't do it for me anymore. Give me something real now that I can feel now. Hit me with a love that won't let go. And if you're gonna choose me, don't refuse me. Baby, show me what you've got and give me something real we can share.
Citarvi alcuni autori che hanno utilizzato il nero in modo diverso dai cubisti. Mentre la scelta cubista era quella acromatica, cioè di astensione dal valore timbrico, c'è tutta una corrente di pittura, possiamo connotare come espressionismo, che invece ha affiancato il nero ai colori timbrici. Perché? Il nero ha questa proprietà di esaltare, con la sua assenza di luminosità, la luminosità dei colori ai quali si avvicina. Attenzione, non a cui si mescola, ma ai quali si accosta. Quindi il nero funziona come separatore degli elementi luminosi e cromatici. Non li deve mai contaminare. Alcuni di questi autori sono molto famosi. Per esempio, parliamo di Kokoschka. Kokoschka era un pittore della Bassa Austria, nasce verso la fine del 1800, l'ultimo ventennio. Venne attratto soprattutto da Edvard Munch e dalle sue opere. Anche Munch fa parte di questo genere pittorico di cui vi sto parlando. Chi non conosce Il Grido? Un'opera che lui ha più volte replicato, che ha fatto a colori, e quindi contrastando i gialli e gli aranci con il nero, e che ha riprodotto anche in incisione con xilografia, dove quindi il segno nero si contrasta solamente con il bianco. Un altro autore, ad esempio, che fece sempre del nero lo stesso uso di grande contrasto con le tinte, è Emil Nolde. Tedesco di origine, però molto legato alla Danimarca, venne particolarmente colpito dalle opere di Rembrandt, di Goya e di Manet. Partì intorno al 1904 con uno stile che si avvicinava all'impressionismo per poi distaccarsene, accentuando quindi in modo espressionista le sue forme e con colori che diventeranno via via sempre più accentuati, sempre più carichi e sempre più legati all'associazione con il nero. A questa, diciamo, evoluzione si possono legare i contatti avuti con le opere di Paul Gauguin e di Edvard Munch. Un altro autore che voglio citarvi è Egon Schiele. Schiele ha una capacità disegnativa straordinariamente intensa e graffiante. Parte sempre da una figurazione molto ben delineata, con una esasperazione dei nodi e una volontà di rappresentazione delle emozioni, che fa di lui un esponente della secessione viennese tra i più importanti. Fu legato a Klimt e il suo stile abbandonerà via via sempre di più le rigidità accademiche per diventare qualcosa di assolutamente originale. Ebbe diversi problemi anche con la legge perché spesso si occupò di temi erotici e nei primi anni del 1900 naturalmente non c'era una grande apertura in questo senso. In quegli anni questo tipo di ricerca del colore delineato, contornato, esasperato dalla presenza del nero, si ritrova anche nell'opera di altri autori di questo periodo come Kokoschka e Kubin.
Bye.
Emanuela, sempre d'arte, mise a viaggio al centro del colore, vi ha raccontato un po' di cose del colore nero. Naturalmente siamo soltanto agli inizi e probabilmente in altre occasioni tireremo fuori ancora il nero perché ha tante cose ancora da insegnarci. Per il momento, siccome il tempo a nostra disposizione si sta esaurendo, volevo solo guardare un po' in generale questa tinta, non colore, e spesso gli abbiamo attribuito, gli attribuiamo delle valenze che sono di intonazione negativa dal punto di vista emotivo e simbolico. Teniamo presente che senza il nero non potremmo avere la percezione della luminosità degli altri colori. È attraverso il buio che noi verifichiamo l'intensità della luce. Il contrasto ci dà sempre una maggiore sensazione e un maggiore effetto comunicativo delle tinte. Il nero è stato usato moltissimo a questo scopo anche nelle vetrate. Chi di noi non ha osservato la luminosità fantastica che hanno le vetrate gotiche, la cattedrale di Chartres piuttosto che la cattedrale di Parigi, Notre Dame o anche il nostro Duomo di Milano? I colori splendono, sono brillanti perché attraversati dalla luce, la trasparenza dei vetri colorati è esaltata dalla luce, ma anche dai contorni del piombo. Quindi queste linee scure che circondano gli spazi cromatici danno loro questa vistosità, questa forza che forse non avrebbero. Emanuela saluta tutti quanti, un abbraccio, passate una felice settimana e osservate il nero che c'è intorno a noi e cerchiamo di verificare se è poi vero che è così negativo. Ciao ciao da Radio Imago.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Imago. Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.